Europhonica.
Europhonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Europhonica.
Europhonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Europhonica. Europhonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
Buonasera e benvenuti a questa quarta puntata in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Insomma, siamo nel cuore dell'Europa e vogliamo raccontarvi in meno di 60 minuti quello che succede nella nostra Unione Europea. Qui con me ci sono Caterina Moser e Beatrice Dusi di Fuori Ala Network.
Ciao a tutti ragazzi, siamo in diretta appunto su tutte le radio del circuito Raduni e su eurofonica.eu. Ci potete anche trovare sul sito raduni.org e sugli account Raduni, Eurofonica di Twitter, Facebook e Instagram.
Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento Europeo.
Oggi vi faremo scoprire come si protegge l'Unione Europea tra agenzie di sicurezza, accordi con i paesi strategici per combattere il terrorismo, fino all'ipotesi di una CIA europea, anche se per arrivarci bisogna dire che c'è molta strada da fare. Faremo queste e altre domande alla nostra ospite di oggi, Alessandra Mussolini, europarlamentare del PPE. Parleremo con lei di Frontex, Marò e tanto altro ancora.
E non è stata l'unica lei alla quale abbiamo posto delle domande, perché abbiamo chiesto anche ai nostri colleghi tedeschi, francesi, portoghesi e spagnoli di dirci come la pensano i giovani dei tre temi più caldi degli ultimi mesi, e cioè la Brexit e la possibile uscita del Regno Unito dall'UE, il fenomeno Le Pen e le ripercussioni che potrebbero avere in Europa, e se sia giusto o meno fare una guerra all'ISIS per risolvere il problema del terrorismo.
Insomma, mancano meno di 2 settimane al 2016, ma sembra di essere nel 1984. Dopo gli attentati del 13 novembre a Parigi, molti paesi dell'Unione Europea hanno risposto aumentando, per esempio, i controlli alle frontiere, tracciando i passeggeri degli aerei o mettendo in discussione Schengen. Cioè, parliamo dell'uno dei capisaldi della nostra Unione. Quindi la domanda di oggi è: quanto siamo disposti a perdere la nostra libertà in cambio della sicurezza? Oggi cercheremo di capirlo insieme e partiamo col tuo servizio, Beatrice. Di cosa ti sei occupata?
Esatto, mi interessava sapere un po' come l'Unione Europea si stia muovendo per contrastare anche questa lotta contro il terrorismo. E allora sono andata ad approfondirlo con questo focus.
E allora ascoltiamolo insieme e scopriamolo.
Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Vale veramente la pena aumentare la propria sicurezza rischiando però di creare ulteriori pericoli? Se lo chiede il Parlamento Europeo, commentando la decisione del Consiglio di avviare una cooperazione strategica fra Stati non UE, come Bosnia e Erzegovina ed Emirati Arabi Uniti, ed Europol, l'agenzia che coordina le polizie dei 28 paesi dell'Unione nella lotta alla criminalità internazionale. Scambiare conoscenze specialistiche, risultati di analisi strategiche oppure informazioni su come portare avanti le indagini penali, ma in futuro anche attività di formazione, consulenza e sostegno nell'ambito di singole indagini penali potrebbe essere però un'arma a doppio taglio. Almeno la pensa così Lorenzo Fontana, eurodeputato della Lega, che in una relazione, votata oggi dal Parlamento Europeo, evidenzia le possibili fragilità dell'accordo. Una su tutte, il rischio che i dati dei nostri cittadini europei e i progressi fatti dall'intelligence dell'Unione arrivino nelle mani degli stessi criminali. Infatti, l'alto livello di corruzione e la poca solidità delle istituzioni politiche e governative della Bosnia destano più di una preoccupazione. La soluzione sembra averla Alessandra Mussolini, europarlamentare italiana del PPE. Anche lei ha presentato una relazione su un accordo analogo, ma in questo caso tra Europol ed Emirati Arabi Uniti. Nel suo parere esclude a priori la condivisione dei dati personali, ponendo l'accento solo sullo scambio di know-how. Secondo la Mussolini, l'accordo rappresenterebbe un aiuto e un sostegno alla lotta contro la frode finanziaria e inoltre potrebbe contribuire a rafforzare la cooperazione internazionale per quanto riguarda le indagini finanziarie e le altre questioni rilevanti in ambito penale. Perché proprio con questo paese? Secondo dati forniti dalla stessa Europol, gli Emirati stanno acquisendo un ruolo sempre più rilevante nella lotta contro la criminalità, dato che il paese è diventato negli ultimi anni uno snodo strategico per i reati finanziari ed economici. I più importanti criminali coinvolti in questo genere di frodi internazionali o al sempreverde riciclaggio di denaro sporco non solo si rifugiano negli Emirati Arabi, ma investono i loro soldi nel tessuto economico di quel paese. A noi non resta che aspettare la votazione del Parlamento. Starà poi al Consiglio decidere se vale veramente la pena.
Allora, siamo qui con l'onorevole Alessandra Mussolini, eurodeputata del PPE. Grazie per essere qui con noi.
Grazie, togli l'onorevole, perché qua ormai noi siamo deputati, membri di questo Parlamento europeo e chiaramente sono di Forza Italia e all'interno di questo gruppo che è il PPE, che è uno dei più grossi, il maggiore gruppo in questo Parlamento.
Come i nostri ascoltatori ben sanno, dopo averci seguito per quattro puntate qui in diretta dal Parlamento europeo, iniziamo subito, entriamo nel vivo. Come abbiamo sentito nel focus di Beatrice prima, lei ha presentato una relazione, diciamo, con un parere pressoché favorevole sulla possibilità di fare una cooperazione tra Europol e gli Emirati Arabi Uniti. Perché proprio con questo paese?
Beh, è stata approvata, quindi prima in Commissione Libe, dove sono io, che si occupa terrorismo, immigrazione e diritti umani, e poi dall'Aula, perché gli Emirati Arabi Uniti sono un punto nodale per le frodi fiscali, finanziarie, economiche e soprattutto fonte di finanziamento dell'ISIS, io semplifico. Quindi io credo che iniziare un dialogo con gli Emirati Arabi Uniti, uno scambio di best practice, cioè di informazioni, di buone pratiche, ma non di dati personali, ecco perché poi è stato approvato senza problemi, sia una cosa estremamente positiva. Cioè noi dobbiamo dialogare con questi stati che in fondo devono combattere assieme a noi il terrorismo, gli estremisti.
Quindi appunto non c'è uno scambio di dati personali, ma precisamente più uno scambio di informazioni, di know-how.
Sì, uno scambio di informazioni tra soprattutto le forze di polizia che indagano, perché se c'è collaborazione molti criminali possono essere assicurati alla giustizia, si possono scoprire delle fonti di finanziamento importanti, perché i terroristi si basano su situazioni molto importanti, petrolio eccetera, quindi lì è un luogo strategico e cruciale. Quindi io credo che proprio in questo momento così delicato per tutti, perché non è solo l'Europa sotto attacco, avete visto quello che è accaduto a Los Angeles, anche questo allarme che però ha fatto chiudere tutte le scuole, e è importante cominciare ad affrontare in modo globale tutte le situazioni di rischio e di maggiore trasparenza anche con questi paesi.
Proprio per questo, affrontare in modo globale, ma in questo caso la collaborazione sarà con singoli stati. Secondo lei perché non costituire una CIA europea? Come potrebbe essere strutturata?
Perché, attenzione, qui per far andare avanti il processo di unità ce ne vuole. Noi adesso abbiamo discusso su Frontex, non so se sapete le problematiche sul PNR, che questa registrazione dei dati personali dei passeggeri sugli aerei è mica è facile mettere d'accordo 28 paesi, perché ognuno non vuole cedere parte della propria sovranità, si dice così, ma l'hai persa, perché, ma non è persa, cioè noi facciamo parte di un'Europa, ne dobbiamo prendere atto. Per esempio io vorrei un esercito europeo, perché noi andiamo avanti con piccoli gruppi, con piccole situazioni, anche sull'immigrazione, chi mette un muro, chi il filo spinato.
Restiamo sui fatti, proprio sul PNR dei passeggeri, lei è favorevole o contrario?
Sì, sono favorevole soprattutto per una registrazione del PNR intra-UE, cioè per i voli intra-europei, perché abbiamo visto che i terroristi si spostano con facilità non dai paesi terzi all'Europa, ma all'interno dell'Europa.
Quindi lei vede più il problema da fuori, da dentro che da fuori confine?
Eh sì, perché purtroppo sono entrati. Adesso vai a fare la polemica se con tutti gli sbarchi che abbiamo avuto qualche terrorista è entrato, uno deve dire no, non è possibile. Invece purtroppo è successo, perché i tre terroristi della strage di Parigi, tre sono sbarcati in Grecia, non è che non sono sbarcati.
Poi ce ne sono ovviamente anche alcuni che erano cittadini francesi, ma
anche di Strasburgo.
Ma lei quindi sarebbe disposta quindi in situazioni di emergenza a perdere quelli che però sono i diritti fondamentali? Non c'è questo rischio, come è stato anche dopo l'11 settembre, che perdiamo un po' della nostra, della nostra privacy, libertà?
Ma la privacy, perché ce l'abbiamo la privacy, perché quando tu parli al cellulare vuoi dire che non ti sente nessuno, cioè l'orecchione di un sistema. Noi stiamo affrontando il safe harbor, gli americani, anche i cinesi, ma hanno tutti i nostri dati, hanno tutte già, quindi io credo che sia un'ipocrisia dire che dobbiamo cedere una parte, certo sicuramente controllare, però noi dobbiamo poi decidere, il bilanciamento tra sicurezza e privacy è molto complicato, in questo momento siamo sotto attacco. Quindi io sono per la sicurezza, poi se a me se vado in un cinema o cosa mi controllano, mi faccio controllare, a me non interessa. Se non ho nulla da temere e non faccio nulla di male, che mi controllassero.
Non, i nostri ascoltatori non hanno nulla da temere perché adesso sentiranno i Verdena con Identikit.
Vivo dentro di te, immobile, io sarei, giuro immobile, io non credo, impazzirò, dammi nuove idee, triste infea, dammi nuove.
Siete sempre qui in onda su eurofonica.eu, è qui con noi l'europarlamentare Alessandra Mussolini. Parliamo di Frontex, Beatrice.
Sì, esatto, prima ne parlavamo anche direttamente con lei. Quindi questo nuovo modo di gestire, insomma, anche l'accoglienza dei migranti, le piace come nuovo modo appunto di affrontare questo, questo problema anche?
Beh, non si tratta di piacere o non piacere, si tratta di vedere e avere una visione strategica. Prima noi urlavamo che volevamo più Europa, noi italiani, perché si vedeva che avevamo una gestione dell'immigrazione che era qualche clandestino, fino ad arrivare a un vero e proprio esodo che non interessava solo noi ma anche gli altri paesi. Però posso anche dire che quando il problema ha interessato la Francia, la Germania e gli altri, si sono subito attivati. Quando eravamo solo noi e in parte la Grecia, non gliene è interessato niente a nessuno. Ecco, questo lo devo dire. Se noi, per quanto riguarda Frontex, ne abbiamo parlato ieri in aula, se noi aumentiamo i controlli alle frontiere esterne, possiamo essere più liberi con le nostre frontiere interne. Ma a qualcuno della sinistra neanche questo piace, però ne devono prendere atto, perché la maggioranza è per rafforzare le frontiere esterne. Fermo restando che io sono arrivata per esempio a Basilea, che è in Svizzera, e ho fatto i controlli. Prima non c'erano, cioè adesso ci sono i controlli, documenti e passaporti. Quindi ecco, noi abbiamo ceduto una parte della nostra libertà per quanto riguarda la libertà delle merci, interna, delle persone interne, proprio all'area Schengen, perché i controlli ci sono. Però che fai, non controlli? Io sono favorevole in questa fase, magari è temporaneo.
E proprio rispetto a questo, lei ha citato gli smart borders. Che cosa sono? Ce lo può spiegare?
Beh, gli smart borders sono quei, diciamo, il passaggio molto più facile, velocizzato, senza tanti controlli per quelle persone dai paesi terzi, quindi non che non fanno parte dell'Unione Europea, che entrano in Europa, ma che se sono frequentatori abituali per lavoro, perché hanno i parenti, cioè sono persone controllate che già hanno dato tutti i documenti, e quindi non è che li devi bloccare ogni volta, sennò diventa una cosa incredibile. Ecco, questo sarebbe contrastante per quanto riguarda tutto quello che stiamo affrontando, invece no, perché noi stiamo, ripeto, rafforzando l'esterno, tentando di rafforzare l'esterno e continuando ad avere una certa libertà per quanto riguarda i confini interni. Altra cosa è l'Italia, perché noi in Italia, visto che dobbiamo anche parlare dei nostri interessi e delle peculiarità, non siamo la Francia e la Germania. Cioè, in Francia e in Germania arrivano i rifugiati, periti, architetti, ingegneri. Da noi arrivano il 60%, sono clandestini, cioè che non hanno i requisiti per rimanere in Italia.
Però la maggior parte di loro però cerca l'Italia per andare magari in altri paesi, quindi...
E qui c'è il problema delle impronte. Perché da una parte l'Europa dice dobbiamo fare una sanzione all'Italia perché non ha preso le impronte, dall'altra parte dice dobbiamo cambiare Dublino 3, cioè il meccanismo per prendere le impronte e registrare. Allora delle due l'una: o non funziona Dublino 3 da superare, ed è da superare, anche perché se viene l'immigrato, prende le impronte in Italia, deve rimanere in Italia. Loro non vogliono rimanere in Italia, vogliono andare all'estero, vogliono andare in Francia, in Germania, in Svezia. Anche in Svezia non ce la fanno più. E quindi Dublino è un problema.
Quindi per lei Dublino è da superare?
Sì, Dublino è una tragedia, non è da superare, è una tragedia.
Ma quindi quale sarebbe la soluzione a parte di smart borders?
La soluzione è che noi dobbiamo rivedere Dublino, perché Dublino era per un minuscolo, diciamo, quantitativo di immigrati che potevano entrare, e tu li puoi registrare ed è gestibile, ma così non si può. Quindi prima sugli hotspot famosi che devono esserci in Italia e in Grecia, cioè devi vedere se tu hai requisiti, tu non hai requisiti, cioè a monte, e poi in caso le impronte eccetera, bisogna capire molto bene. Poi molti non hanno i documenti, quindi.
Lei è stata una delle cofirmatarie della proposta di estendere i finanziamenti non solo alla Turchia, ricordiamo ai nostri ascoltatori, più di 3 miliardi di euro.
Io sono incertina sulla Turchia.
Benissimo, parliamone. Noi siamo molto interessati.
Tanto contenta, tant'è quindi, che all'interno della nostra delegazione io ho un gruppo di lavoro con un altro deputato che è Maullu. Perché? Perché la Turchia, attenzione, la Turchia prima di tutto viola i diritti umani dalla mattina alla sera, La seconda cosa è che non ha tutti questi rifugiati, ce li ha più il Libano o altri, la Giordania, non si capisce perché solo la Turchia, forse perché lo vogliono gli Stati Uniti per andare contro Putin, ma chissà.
A proposito di questo, noi nello scacchiere internazionale parliamo di geopolitica, come vede la relazione con la Russia? Bisognerebbe sospendere i
rapporti? Io sono già andata in delegazione con la Russia in tempi non sospetti alla Federazione Russa, credo che siano un elemento dei protagonisti fondamentali per la lotta non solo all'ISIS, ma come una partnership da rafforzare. Le sanzioni le abbiamo pagate noi europei, soprattutto noi italiani, per una volontà non nostra, da fuori, sempre gli Stati Uniti.
Quindi proprio su questo, quindi finanziamenti non alla Turchia,
ma
siamo dubbiosi, ma gli altri
Turchia,
paesi?
Finanziamenti alla Turchia sono 3 miliardi e che dovrebbero dare 2 miliardi e 500 gli stati membri, pure noi, e 500 li prendono da un fondo. E non è one shot, non è una tantum, ma sono vari finanziamenti. Attenzione, parliamone. E poi loro vogliono, i turchi, la liberalizzazione dei visti, cioè entrano tutti? Prudenza.
Bene, noi con molta prudenza ci ascoltiamo il CC Maxigross, An Afternoon with Paul.
Thank you.
Questi, come vi abbiamo detto, erano i Sissi Max Gross con An Afternoon with Paul. Noi invece siamo in un pomeriggio con Alessandra Mussolini. Parliamo di parità salariale tra uomini e donne.
Sì, parliamo proprio con lei di pari opportunità e ha parlato anche di discriminazione multipla, tutele che vengono meno. Cosa ci può dire rispetto a questo, insomma?
Ma ne ha parlato anche il Papa. Non sappiamo più come fare per ottenere parità di stipendio a parità di mansioni. Non c'è niente da fare. Le donne, parliamo dell'Italia, lavorano il triplo. Perché? Perché devono lavorare a casa, perché è un lavoro. Io ho tre figli, una si chiama Caterina, Clarissa e Romano, calciatore. Oh, è stato a 12 anni e gioca a calcio. E, amori di mamma.
Beh, si illuminano
e quindi,
gli occhi.
Sì, io vivo per i miei figli e basta. E parità, certo, non c'è, ma magari ci fosse un avvicinamento. A parte che io non sono per la parità, io sono per la superiorità delle donne, perché ci facciamo in 4 in 100 rispetto agli uomini.
No, no, ma
state sempre in mezzo. Oh.
E infatti,
e
anche
quindi,
qua.
Oh, quindi, noi quando abbiamo una maternità, che già questo, io avevo fatto una proposta quando ero al Senato. Un figlio, un anno di pensione. Perché? Perché la donna mette al mondo un figlio e quindi è una cosa per la società importantissima. E tu mi devi scalare, per forza.
Cioè un anno di pensione pagato dallo Stato, quindi completamente senza contributi. Ok, spieghiamo agli ascoltatori.
Un anno di pensione, cioè tu anticipi di un anno la pensione. Perché? Perché tu fai un servizio per la società importantissimo. Va a mettere al mondo un figlio è una cosa. Voi che fate, cioè praticamente niente. Facciamo tutto noi, cioè l'allattamento, e portare avanti una gravidanza, e il posto. Sì, poi ci sono i congedi del padre, della madre, però insomma è una cosa molto importante, molto bella, e lo Stato ne deve prendere atto come un fatto importante, valoriale, e me lo devi pagare.
A proposito di chi non fa niente, in questo caso il ruolo degli uomini l'hanno fatto nella questione dei Marò l'Italia e l'Unione Europea, no? Secondo anche il suo partito politico, sia europeo che nazionale. Data la situazione, sappiamo come si è evoluta, ma ora vogliamo sapere quali sono i margini di azione a livello italiano ed europeo. Cosa state facendo?
No, voi non fate niente, perché sennò sembro una pazza scatenata. Fate un pochino. Comunque, quello che dico, i Marò è un grosso vulnus alla democrazia. Cioè noi siamo sotto ricatto dell'India. Allora la Madonna di Medjugorje, l'alto commissario
Federica Mogherini,
Federica Mogherini, che sembra sempre ieratica, si sta occupando di tante cose, però su questo bisogna avere, cioè è da 3 anni che stanno in bilico, che non si sa, la pena di morte, poi non è la pena di morte, poi devono rimanere lì. Tra l'altro uno di loro è stato malissimo, è una cosa vergognosa.
Ma lei che cosa farebbe in concreto adesso?
Li andrei a prendere e li porterei, a costo di far succedere l'incidente diplomatico, tanto c'è.
Ah, quindi anche a costo
non
di...
li avrei neanche fatti rientrare.
Lei è membro della commissione
Libe.
Del Libe per i rapporti con l'India, quindi per i rapporti con l'India, come vi regolate a livello europeo? C'è una sensibilità o questo tema non è interessante?
Ma io toglierei le sanzioni alla Russia e le metterei all'India.
Benissimo. Parliamo però di quello che è successo anche in Francia, no Beatrice?
Sì, esatto, dopo quello che è successo con il Front National sulla Le Pen, appunto, mi chiedevo, ci potrebbe essere una Le Pen in Italia?
No, perché noi siamo, grazie a una persona che non voglio neanche citare, tanto mi sta qua, alta, ha distrutto un mondo di destra e lo ha frantumato.
Sì, immagino si riferisca ovviamente a Gianfranco Fini. No, ma lo citiamo noi per gli ascoltatori di Eurofonica.
Molto bene. È molto difficile perché, vedete, noi parliamo tanto di legge elettorale, la prossima legge elettorale, questa che sta elaborando Mago Zurlicio e Renzi, è pessima, perché ci sarà solo il primo capolista che entrerà e gli altri non entrano. E gli altri sono col proporzionale, quindi pagare le campagne elettorali, i voti, si dovranno sbattere per prendere il primo raccomandato. Quindi è una cosa... peggio di così non si poteva fare, per non parlare delle donne. Voglio vedere quanto ne mettono a capolista.
E quale sarebbe
zero.
Quale sarebbe la sua proposta di legge elettorale?
A questo punto proporzionale. Ognuno prende i voti, tutti col proporzionale, prendono i voti, la preferenza. Se va bene va bene, se non va bene non va bene. No, che c'è il primo raccomandato e gli altri devono portare l'acqua con le orecchie. È uno. E poi la Le Pen. La Le Pen con questo sistema in Francia è stata massacrata. Cioè la Le Pen aveva vinto il primo turno, al secondo turno hanno fatto i furboni, si sono coalizzati, hanno fatto la resistenza, si sono presentati alcuni e non presentati altri, lei non ha preso manco un seggio, è normale, è democratica? Non lo so.
Non lo sa
io
nemmeno.
Io non credo.
Non sappiamo nemmeno noi se ci sarà un fenomeno Le Pen anche in Italia, magari la Lega
no,
tenta di prendere
non
il posto.
Ci sono fenomeni. Salvini? Salvini non è... Non è Le Pen.
Ma lei si trova nel partito politico Forza Italia che a Bologna poche settimane, se non mesi fa, ha sancito una nuova coalizione di centrodestra. Si trova a suo agio?
Si trova a suo agio. Mi trovo a suo agio. Si deve fare di necessità virtù. D'altronde con questa legge elettorale del Mago noi dobbiamo fare una lista uniti. Se vogliamo fare vincere la sinistra continuiamo a essere frastagliati, altrimenti ci dobbiamo unire, non è che possiamo fare grossi risultati. La Lega dice cose francamente che alcune volte sono estremamente condivisibili. Io, se proprio volete che vi dica una cosa, delle volte mi trovo in difficoltà nel PPE, perché ci sono delle situazioni che io ne farei di tutti i colori, anche questa cosa sempre fissati contro la Russia, non se ne può più, quindi insomma. E poi qui è un conto, in Italia è un altro. Mi auguro che si possano mettere insieme, come abbiamo fatto adesso, finalmente si sono svegliati da questo sonno profondo e fanno una questa te la devo dire
assolutamente,
e fanno questa mozione di sfiducia contro il governo. E se fosse successo a noi con il governo di centrodestra quello che è successo, che hanno rubato i soldi dei correntisti, le banche dall'oggi all'indomani, attenti, visto che voi studiate siete bravi, senza dichiararle fallite, perché nel codice civile si dice la banca fallisce, c'è un curatore fallimentare e poi comincia a rastrellare.
Sì,
no,
però ricordiamo che però alcuni, la maggior parte dei correntisti era a conoscenza del fatto.
No, ma
fatto
poveri,
che...
ma quando mai? Guarda che se vado io in banca e mi fanno vedere 8 fogli scritti piccoli, non si capisce niente. Tu leggi tutto?
No, ma invito i nostri ascoltatori a leggere
farlo.
Tutto.
Voi dovete andare in banca come avere davanti un avvoltoio. Vi prendete i fogli, non vi fidate. Dice mettete una firma, non la mettete. Andate a casa, vi prendete un avvocato, qualsiasi persona, una persona
di cui vi fidiate.
Capisce, di cui vi fidate, difficile. Lo legge tutto e dopo un po' andate e firmate.
Prima di andare in banca, restate con noi fino alle 7. Noi ringraziamo l'onorevole Alessandra Mussolini per essere stata qui con noi. Ascoltiamo il focus di Caterina sulle agenzie di sicurezza dell'Unione Europea.
Foto, report, interviste. Eurofonica è anche sul web all'indirizzo eurofonica.eu.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Eurojust, Europol, Enisa, CEPOL. Non sono nuovi medicinali all'avanguardia né supereroi della Marvel, ma agenzie europee legate alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Come sapete, le agenzie dell'UE sono organi che eseguono compiti specifici e hanno entità giuridica autonoma. Quelle di cui vi parleremo oggi garantiscono la nostra sicurezza, o almeno ci provano. Europol, acronimo di European Police Office,
è nata nel 1999 per assistere e coordinare le polizie dei 28 Stati membri nella lotta alla criminalità internazionale e al terrorismo. Lo fa grazie a un pool di 100 fra i migliori criminologi d'Europa, che utilizzano strumenti all'avanguardia per assistere le agenzie nazionali nelle indagini, come il centro di scambio di informazioni sulle attività criminali. Un esempio concreto di come si sta muovendo Europol? Da luglio ha formato una squadra speciale per scovare l'attività dell'ISIS sui social media. E recentemente, dopo quanto accaduto a Parigi il 13 novembre, il direttore di Europol ha dichiarato che l'ISIS ha ingenti risorse economiche per formare terroristi pronti a colpire in Europa. A Europol si affianca la CEPOL, Accademia Europea di Polizia, che riunisce alti funzionari delle forze di polizia di tutta Europa per incoraggiare la cooperazione tra i confini dei Paesi membri in materia di lotta alla criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Istituita come agenzia dell'UE nel 2005, la CEPOL organizza corsi, seminari e conferenze almeno 60 ogni anno. Ad esempio, questo mese ci sarà un workshop destinato a polizia di frontiera ed esperti forensi sui processi di creazione di documenti falsi e sicurezza ai valichi di frontiera. Si sa che la criminalità non si combatte più solo nelle strade, ma anche attraverso la rete. Per questo dal 2004 esiste ENISA, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza delle Reti e dell'Informazione. Concretamente fornisce consigli pratici e soluzioni per il settore pubblico e privato negli Stati membri e per le istituzioni dell'UE. Ad esempio, ha prodotto studi sulla protezione dei dati e tecnologie per migliorare la tutela della privacy e sulla sicurezza del cloud, cioè quello spazio di archiviazione personale accessibile in qualsiasi momento ed in ogni luogo, avendo semplicemente una connessione ad internet. Tradotto, posso accedere ai miei dati da qualsiasi dispositivo. Ed è qui che interviene ENISA, che coordinerà un'unità di crisi europea che reagirà in modo comune agli attacchi informatici in ognuno dei 28 stati. A queste tre agenzie, che si occupano di gestione delle frontiere, lotta alla criminalità e la sicurezza della rete, si aggiunge Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea. Eurojust coordina le indagini e i procedimenti giudiziari degli Stati membri dell'UE nella loro azione contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera. Almeno 1.400 casi all'anno, dal terrorismo alla tratta degli esseri umani, il traffico di droga, la frode e il riciclaggio del denaro sporco, al fine di consegnare i criminali alla giustizia in modo rapido ed efficace. Ma come? Previene i conflitti di giurisdizione tra gli Stati e rende per esempio più agevole l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, azione decisiva in un'epoca dove i terroristi si muovono facilmente all'interno di Schengen. I 28 membri di Eurojust, uno in rappresentanza di ogni Stato UE, possono chiedere inoltre alle autorità nazionali competenti di svolgere un'indagine o di perseguire determinati atti, coordinando le autorità competenti e istituendo una squadra investigativa comune. Eurojust può fornire loro tutte le informazioni necessarie per assolvere questi compiti. Europol, Eurojust, ENISA e CEPOL non volano, non lanciano ragnatele e non impugnano martelli, ma salvano le persone. Non è forse questo quello che conta? Da Verona, Caterina Mosar di Fuori Ola Network per Eurofonica.
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 A volte il blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo, sul foglio bianco ci sto le ore, non so che scrivere quando scrivo, ma penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi fa dannare, penso a lei, allora sì, ricomincio e scrivo ore ed ore. Vado alla grande, anche se manco di fiato e di gambe. Sulla montagna mi sento dire, ci vuole fisico per salire. Io penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi fa dannare. Penso a lei, allora sì,
spingo e salgo come un ascensore. C'è bisogno di far prodezze o di tirare un pugno, anche se sono uno elegante che non si sporca le mani per niente. Ma penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi fa dannare. Penso a lei, allora sì, vedo tutto il mondo da sfidare. Penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi fa dannare. Penso a lei, guarda qui, ho già tutta scritta una canzone.
Questa era quella lì degli Scontati, questo nuovo progetto musicale di Lorenzo Kruger, dei No Braino, insieme a Giacomo Toni, che appunto a gennaio se ne usciranno con un nuovo album, Studi Interrotti.
Un omaggio ad Antonio Conte. Noi omaggiamo l'Unione Europea, in realtà era Paolo, però sai com'è, il calcio è sempre importante in Italia. Voi intanto, tra calcio e musica, siete sempre qui su Eurofonica.eu, in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Caterina, abbiamo un ospite speciale adesso, vero?
Esatto, per la gioia delle nostre redattrici italiane, soprattutto di quella romana, ci ha raggiunto Luis. Ciao Luis.
Ciao.
Il nostro collega tedesco che come noi fa parte di Eurofonica, grazie per essere qui con noi.
Ciao Beatrice, ciao Andrea, ciao Caterina, è un piacere essere qui. Io sono Luis, è un po' complicato perché vengo dalla Germania, vivo a Parigi e parlo italiano, un poco italiano.
Insomma, sei l'ospite perfetto per Eurofonica. Una delle cose più interessanti di questo progetto Eurofonica è che puoi parlare con altri ragazzi appassionati come te di Unione Europea sui temi più importanti, e noi abbiamo voluto fare una serie di domande.
Sì, infatti è appunto per questo che abbiamo chiesto a lui e ad altri nostri colleghi di Eurofonica di dire la loro su tre temi più caldi, più discussi negli ultimi mesi. Quali sono?
Sono molto importanti, penso, la Brexit, il fenomeno Marine Le Pen e le possibili conseguenze per le destre in Europa, e se sia giusto o meno iniziare una guerra per sconfiggere l'ISIS. Siete curiosi di sapere le nostre risposte?
Scopriamole insieme!
Sì.
Eurofonica.
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 Sicurezza e politica estera europea. Come cambia l'approccio a certe tematiche, come l'uscita ad esempio del Regno Unito dall'Unione Europea, o il recente fenomeno del Front National di Le Pen, o ancora delle strategie di contrasto all'ISIS all'interno degli Stati membri dell'Unione? Per farcene un'idea, abbiamo chiesto l'aiuto dei colleghi di Francia, Germania, Portogallo e Spagna, membri della redazione di Eurofonica. Ecco ad esempio cosa ne pensano di un'ipotetica Brexit.
Es ist eine schwierige Frage, weil man verschiedene Perspektiven sich anschauen muss. Es ist an sich so, wenn die Briten sagen,
penso che sia necessario dare l'opportunità al Regno Unito di fare il referendum. È l'unica alternativa democratica che abbiamo per risolvere finalmente la situazione. Gli inglesi devono poter scegliere se restare dentro l'Unione Europea o no. Ovviamente ci saranno conseguenze politiche ed economiche gravi, ma anche per il Regno Unito potrebbe essere uno svantaggio, perché finora ha avuto un potere forte nell'UE e perderebbero la loro posizione predominante.
Se il Regno Unito se ne vuole andare, è giusto che lo faccia, a me non interessa, perché credo che l'Unione Europea abbia equivocato il percorso che ha finora intrapreso, perché è legata solo a interessi economici e dovrebbe essere più culturale, aiutare chi ne ha bisogno sociale e sostenere lo sviluppo. Se il Regno Unito se ne va, lo farà per motivi economici, e se è così è meglio che lo faccia, non ci serve se gli interessi sono solo economici.
Je pense que les Royaumes-Unis
n'ha pas toujours joué le jeu de l'Europe, mais je pense.
Beh, penso che il Regno Unito finora non abbia mai giocato veramente al gioco dell'Unione Europea, però penso anche che la Brexit non ci sarà, perché è troppo difficile per loro lasciare l'Unione Europea. Il Regno Unito minaccia di abbandonare e mette pressione, ma vuole solo che l'Unione accetti le sue richieste. Se accadesse però, la Brexit potrebbe distruggere l'Unione Europea dalle fondamenta.
Pessoalmente, não acredito na saída do Reino Unido da União Europeia, só se está a criar muito ruído sobre esta matéria.
Personalmente, não credo ci sarà una Brexit. Al momento c'è molta confusione a riguardo e non sarebbe una buona soluzione, né per il Regno Unito né per l'Unione Europea, che perderebbe così un suo partner importante. La Brexit produrrebbe uno shock economico, ma vedo questa possibilità con pessimismo. Per il Portogallo, il Regno Unito è molto importante in termini di esportazioni e di turismo. Dal punto di vista finanziario, poi, il Regno Unito è uno dei maggiori contributori dell'Unione Europea e di conseguenza del Portogallo.
Faccia questa possibilità.
Vediamo invece qual è la loro idea sul boom del partito di Le Pen in Francia. Fenomeno isolato al caso francese o è destinato ad avere ripercussioni più ampie nel resto d'Europa?
Es gibt, das hat man bei der letzten europäischen Wahl gesehen, einen starken Rechtsdrang innerhalb vieler.
C'è un parallelismo ideologico tra il Front National di Marine Le Pen e gli altri partiti xenofobi europei. Tutti hanno beneficiato del senso di frustrazione che è cresciuto in quella parte di popolazione dei 28 stati, le cui istanze non sono mai state considerate dai loro governi, ma delle quali dobbiamo tenere conto per capire da dove nasce questa rabbia.
Creo que el sentimiento de ultraderecha xenófobo.
Credo che il sentimento ultradestra xenofobo non è un particolare della Francia, ma si è compreso anche in Germania, in Europa, con i neonazisti, ad esempio in Spagna. Il movimento fascista, neofascista è molto forte. Per esempio, nella mia città conosco alcuni miei compagni di scuola che girano per i quartieri dove abito e imbrattano i muri delle case con delle svastiche. E dicendo cose sempre razziste. Penso sia figlio di ignoranza. Dicono che la crisi è colpa dei rifugiati che rubano il lavoro. Sono tutte stupidaggini che non tengono conto del fatto che loro fuggono da una situazione terribile e cercano di farsi una vita come tutti.
È l'emigrante che si sta buscando la vita.
Il fenomeno Le Pen per l'Europa penso che sia dangereux.
Il fenomeno Le Pen penso che sia pericoloso per l'Europa, che ormai ha sempre più paura.
Ou d'autres partis nationalistes en Hongrie, au Royaume-Uni.
Penso anche che questo nazionalismo francese spinga gli elettori degli altri paesi a votare per i loro partiti nazionalisti, come in Ungheria o nel Regno Unito.
Sont plus protégés par leur nation, ça fait des milliers et des milliers d'années que la France.
Ma la differenza è che il fenomeno nazionalista lepeniano in Francia è stato graduale.
Compliqué, donc ça fait peur et je pense que c'est très dangereux pour la.
Mentre negli altri paesi sta avvenendo più rapidamente, per questo secondo me è più pericoloso.
Et peut-être que ça ne va pas tarder.
Confesso que tenho algum receio da crescente vaga de onda de nacionalismo.
Sono un po' preoccupato da questa esagerata onda di nazionalismo che si sta espandendo in Europa. Non è una circostanza positiva, visto che le posizioni estreme stanno interessando molti paesi. Il ballottaggio ha bilanciato il primo turno delle elezioni, ma il Front National ha aumentato il suo numero di voti. Il fatto che ciò stia accadendo nell'Europa di oggi mi preoccupa.
Fico assustato che isto continui a acontecer in Europa.
Qual è invece la migliore strategia di reazione nei confronti della minaccia rappresentata dall'ISIS?
Im Prinzip kann man sagen, dass Deutschland schon in den Krieg losgezogen ist. Mit der Entscheidung des deutschen Bundestages.
La maggioranza dei tedeschi odia e non supporta la guerra. La Germania è entrata nella coalizione anti-ISIS dopo aver subito la pressione internazionale, scioccata dagli attentati del 13 novembre a Parigi. Abbiamo dovuto dimostrare la nostra solidarietà. Io proporrei come strategia di isolare l'ISIS indirettamente, andando cioè a colpire i loro alleati. Quei paesi che finanziano lo Stato islamico dovrebbero essere minacciati con sanzioni economiche e politiche.
Bueno, pues no creo que España tenga que entrar en la guerra porque no creo que la guerra sea la solución.
Non credo che la Spagna entrerà in guerra perché la violenza non è la risposta. Violenza genera violenza. La guerra in Iraq del 2003 lo dimostra. Guardiamo il cuore del problema. Spagna ha relazioni economiche con l'Arabia Saudita che sappiamo finanzia l'ISIS. Allora terminiamo con loro i nostri contatti diplomatici ed economici. Mi sembra molto ipocrita che gli Stati Uniti continuino a dire di combattere l'ISIS quando uno dei loro migliori partner economici è proprio l'Arabia Saudita.
Credo che tutti sono uguali terroristi.
La guerre contre l'État islamique en Syrie ou en Irak, ça ne réglera rien au problème.
La guerra contro lo Stato islamico in Siria e in Iraq non risolverà certo il problema, o se lo farà sarà solo una soluzione temporanea.
Sono anche in Francia, donc y aller, c'est juste un symbole de guerre.
Questo attentato del 13 novembre è stato solo un simbolo, perché in realtà lo Stato islamico è già dentro l'Unione Europea. I terroristi, insomma, sono già tra noi. Noi francesi siamo devastati da quello che è accaduto al Bataclan, ma questa non è la soluzione.
Parce qu'il faut réagir, mais c'est pas la soluzione.
Il Portogallo deve impegnarsi il più possibile nella lotta contro lo Stato islamico. Non siamo uno Stato molto potente quando si tratta di conflitti armati, ma lo stesso dovremmo essere una difesa per la dignità dell'uomo. Tutti coloro che combattono il terrorismo, qualsiasi sia il mezzo, devono avere l'appoggio da parte dello Stato portoghese.
Eurofonica.
Eurofonica.
Foto, report, interviste. Eurofonica è anche sul web all'indirizzo eurofonica.eu.
Siete sempre in diretta qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo, questa è eurofonica.eu, in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Molto interessanti le risposte dei nostri colleghi. Una delle domande era proprio sul fenomeno Le Pen, ma spieghiamolo bene ai nostri ascoltatori.
Sì, perché come sapete si è arrestata l'onda d'urto del Front National e la destra nazionalista di Marine Le Pen ha perso le elezioni al secondo turno delle regionali, perché in Francia prima si votano tutte le liste e poi si torna alle urne due settimane dopo con le liste più votate. E in tutte le regioni dove il Front National poteva conquistare dei posti, insomma.
Sì, poteva vincere le regioni.
Esatto, e gli altri partiti hanno fatto fronte comune proprio per non fare vincere la Le Pen, si sono
uniti con
i loro nemici.
Diciamo fronte comune contro il Front National, però rimane un dato importante, il partito di Marine Le Pen è comunque il partito più votato, ma indaghiamo un po' sull'elettorato giovanile francese.
Sì, è interessante scoprire che al primo posto tra i grandi sostenitori del Front ci sono appunto proprio i giovani. Il Front National infatti è stato votato tra gli elettori della fascia di età dai 18 ai 24 anni e secondo quanto emerso da un sondaggio che è stato da una stima appunto realizzata da France Info che secondo uno studio anche più approfondito un ragazzo su tre fra i 18 e i 24 anni ha intenzione di votare Front National. Dato ancora più rilevante considerando che il 65% dei giovani francesi comunque tra i 18 e i 24 anni ha ingrossato le file degli astenuti sostenendo di non voler andare a votare. Tradotto, i giovani rifiutano la politica di centrosinistra e centrodestra, ma se ne vanno a votare scelgono Front National.
Beh, diciamo che è una posizione un po' diversa rispetto ai giovani dall'altra parte della Manica, parliamo degli elettori giovani del Regno Unito.
Esatto, sì, perché per quanto riguarda il voto, appunto i giovani inglesi, soprattutto gli under 18, vorrebbero andare a votare per il referendum che appunto il governo Cameron vorrebbe indire per il 2017. Purtroppo però la Camera ha già bocciato 5 volte la proposta di allargare il voto ai 16enni e 17enni.
Certo, perché da quello che emerge dallo studio pubblicato sul Telegraph un paio di giorni fa, i giovani inglesi sono i più favorevoli a rimanere nell'UE. E anche noi siamo favorevoli a rimanere qui nel Parlamento, infatti da qui non ci siamo mossi, perché Eurofonica vuole proprio raccontarvi tutto quello che succede al Parlamento Europeo.
Noi siamo qui, non ci siamo mossi, ma non è lo stesso atteggiamento che hanno alcuni parlamentari europei, direi la grande maggioranza, che lunedì cosa è successo?
Sì, appunto, lunedì per la prima volta nella storia dell'Unione Europea il presidente dell'Eurogruppo ha tenuto un discorso al Parlamento Europeo, ma ad ascoltarlo c'era pochissima gente. Infatti, secondo Schulz, è un passo davvero importante per un maggiore controllo del Parlamento sulle altre istituzioni, però la poca partecipazione non è assolutamente piaciuta al Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, che ha affermato che questo era un dibattito importante che dovrebbe giustificare una presenza massiccia in aula, bacchettando i suoi colleghi.
E Juncker si è fatto sentire anche sulla questione migranti alla plenaria. Ha dichiarato che farà tutto il possibile per difendere Schengen e rendere più forti i principi che esso rappresenta. Ha detto proprio: in Europa niente è mai stato facile, ma le persone si uniscono quando ci sono i problemi e si sollevano per plasmare la storia.
La storia che potrebbe fare il 29esimo Stato dell'Unione Europea, stiamo parlando della Serbia.
Esatto, è stato dato il via ai negoziati per l'adesione all'UE con la Serbia, che è aspirante dal 2003, ma ha dovuto aspettare il 2012 per ottenere lo status di paese candidato. E il ministro degli interni serbo si è detto soddisfatto e sicuro che questo primo inizio è il risultato dei progressi compiuti, come la diminuzione di disoccupazione e deficit, le riforme strutturali e la lotta alla corruzione e al crimine.
Voi ci vedete sempre qui una volta al mese dalle 6 alle 7, ma noi facciamo anche un lavoro dietro le quinte, che è quello di seguire proprio i lavori del Parlamento Europeo, e oggi abbiamo visto una cosa importante.
Esatto, oggi abbiamo assistito alla cerimonia di premiazione del premio Sakharov, che appunto esiste dal 1988 ed è stato istituito dal Parlamento Europeo in memoria del fisico russo premio Nobel per la pace del 1975, che combatté tutta la sua vita contro il totalitarismo sovietico. È un premio appunto che viene dato per la libertà di pensiero e soprattutto è dedicato anche alla difesa dei diritti umani. A chi è stato assegnato quest'anno? A Raif Badawi, che è appunto un blogger saudita che tuttora è imprigionato per aver abbandonato la fede islamica. A ritirare il premio purtroppo non c'era lui, perché appunto è ancora in prigione, ma è stata sua moglie che, citando le parole di Raif, ha sottolineato l'importanza della libertà di espressione e di come essa viene spesso negata.
Abbiamo parlato del lavoro del Parlamento Europeo e quindi degli europarlamentari, che a loro volta, quando sono stati eletti, erano dei rappresentanti di lista. Quindi mi sembra il modo migliore per sentire la rappresentante di lista con Apriti Cielo. La 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 la. La 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 la.
Fuori dalla città,
thank you.
Urrà Eurofonica, questa era la rappresentante di lista con Apriti il cielo. Bene, diamo i riferimenti dei social network.
Sì, vi ricordiamo che la nostra puntata può essere ascoltata su tutte le radio del circuito Raduni e su eurofonica.eu. Ci potete trovare sulle pagine Facebook e Twitter di Raduni ed Eurofonica. E vi ricordiamo che troverete anche il podcast di tutte le puntate sulle nostre pagine.
Sì, noi vi diamo appuntamento mercoledì prossimo, il 23 dicembre, per l'ultima puntata di quest'anno di Eurofonica. Il tema principale sarà appunto il multiculturalismo.
Bene, ringraziamo Luis che è stato qui con noi, Caterina, Beatrice.
Noi ringraziamo Andrea, chiaramente.
E noi ringraziamo tutti gli ascoltatori di Eurofonica. Buona Europa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.